Quarto giorno del nostro pregare, il salmo che noi un tempo chiamavamo il miserere e da quello lasciarci guidare dalla parola di Dio. Ecco, forse è una cosa che dovevo fare e non ho fatto, è partire proprio dai versetti che sono messi all'inizio di ogni giornata. Questi li leggo io. Siamo dai versetti dal 10 al 14. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. È una richiesta di domande, una più importante dell'altra, perché l'orante, colui che prega, colui che dà origine a questo salmo, riconosce che è distrutto. Ci sono situazioni in cui è più difficile, ma per lo più è più difficile capirlo immediatamente, voglio dire, ma per lo più il peccato è veramente autodistruttivo e lo si vede come autodistruttivo. E tuttavia il salmista non si ferma a chiedere cose da poco, perché dice: fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Fammi sentire gioia e letizia.
Che differenza c'è tra gioia e letizia?
Credo che potrebbero persino essere sinonimi rafforzativi. Credo che una differenza ci sia e che Don Pio non la sappia. Così, tanto per essere onesto. No, comunque già fosse rafforzativo non è da poco, Esulteranno le ossa che hai spezzato. Tra l'altro la visione di un Dio che spezza le ossa è molto antica e non è affatto biblica. Dio non spezza le ossa di nessuno, ma ci sono momenti in cui si dice che Dio spezza le ossa. Sì, è meno male, perché noi abbiamo di Dio un concetto molto duro. Quando è buono, di giudice severo. Vi ricordate la parabola? So che tu sei una persona esigente e che raccoglie anche quello che non hai seminato, perciò io sono andato a seppellire avvolto in una pezzuola il talento che tu mi hai dato. Servo infingardo e falso. Perché? Perché non è vero che chiede quello che non ha seminato, è vero che ha una grande fiducia in noi, veramente qualcosa di molto forte. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Questo non è che sia una cosa così facile, però sempre un Dio incombente, no? Vi ricordate, io ricordo a Genova, proprio dietro al Duomo di San Lorenzo c'è la chiesa del Gesù, dove ci sono i gesuiti, e sul campanile c'era un bel triangolo con dentro un occhio e sotto Dio ti vede. Per me era un incubo, perché da ragazzino, da seminarista, dicevo: mamma mia, speriamo che mi veda per quel che io non capisco. Non sapevo dire altro. Crea un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Peggio, non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito. Noi siamo assolutamente convinti che il peccato ci cacci da Dio. No, non è Dio che ci caccia. Siamo noi che andiamo a nasconderci e siamo così stolti da credere di poterlo ingannare. È vero che il racconto della Genesi dice chiaramente che chiuse il giardino dell'Eden e vi pose a guardia l'angelo con la spada fiammeggiante. Ma tutto questo fa parte della cultura ancestrale dei popoli, che non ha niente a vedere con il Dio di Cristo e non ha niente a vedere neppure con il Dio dei profeti. E però questo gli ebrei non lo capirono. I giudei, tra parentesi, teniamo presente che soprattutto nel Vangelo di Giovanni, quando si parla dei giudei, intanto non si vuole generalizzare che sono tutti cattivi, perché per esempio Nicodemo e Giuseppe di Arimatea non lo sono per nulla. I giudei erano la parte pia e più religiosa e più osservante della legge di Mosè, nella Giudea, la Galilea era perduta perché era troppo a contatto col mondo pagano e quindi si era perduta. E, già, il limite peggiore ai tempi di Cristo di coloro che più avevano fede, notate, di coloro che più praticavano la religione, era che non concepivano un Dio di misericordia. Paradossalmente lo capivano i peccatori, i pubblicani e i peccatori vi precederanno nel regno. Perché? Per un mistero di risurrezione che capiremo solo in cielo, loro credono di più nella misericordia, non hanno altro. Non possono andare davanti a Dio e dirgli io ti ringrazio, quindi tu mi devi la salvezza. È importante, sapete, che un salmo così profondo ci dica cose che non sono vere, perché le pensiamo. Certo, ditemi voi quanto alle persone che salmodiavano, perché poi lo facevano con grande fede, senza capirci una parola, il miserere, quanto a queste persone noi abbiamo spiegato queste cose. Non spiegavamo neppure il senso letterale del testo perché glielo facevamo dire in latino. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, e fin qui. Dal versetto successivo in poi che Dio ci salvi, perché gli strafalcioni erano continui. E però, rendimi la gioia, ecco di nuovo la gioia, della tua salvezza, sostienimi con uno spirito risoluto, generoso. Tutto questo come si realizza? È una domanda, eh? Secondo voi come si realizza? Ci viene dato dalla prima lettura.
La prima lettura qual è?
Questa. Ascoltiamola. Sorella, vuol leggere? Non mi ricordo più a chi tocchi, ma lei ieri era malata, quindi faccia...
Posso oggi star seduta?
Stia seduta, sì, che mi fa anche pena.
Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo, voi avete disperso le mie pecore, li avete... Gregorio dice sempre schiacciate, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Pertanto ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Costoro dimoreranno nella propria terra.
Ecco, grazie sorella. Lei citava il sacerdote polacco che fa fatica a leggere bene un termine. Intanto io vorrei riuscire a parlare polacco come quello parla l'italiano, cioè tutti quelli di quel mondo, ma anche perché hanno di quegli sciogli lingua nella loro lingua, che ne so, una parola con 15 consonanti e 3 vocali.
Sì, ma neanche uno.
No, senza anche una non si può, sorella, non esageriamo. Sì, vabbè.
Ma il codice fiscale.
Beh, come il codice fiscale, sì, ma il codice fiscale qualche vocale ce l'ha sempre.
Hanno parole che sembrano codice
sì,
fiscale.
Sì, ha perfettamente ragione. Però mi viene bene questa osservazione pestifera, perché è il suo parroco, a proposito di parroci, è il suo parroco quello di cui è, che poi gli vuole un bene enorme.
No, ma io gli voglio bene.
Benissimo, sì, sì, è per questo che nota che schiacciate invece che scacciate. Non c'entra adesso, invece c'entra quello che dico io. Siamo peggio di chi sente una lingua che non è la sua e non la capisce. Qual è la parte più importante di questa pagina?
Qual è la parte
più importante di questa pagina? Vi dico subito che è alla fine. Pertanto verranno giorni nei quali si dirà piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza dalla casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi, perché ovvio il Signore non ha niente di meglio da fare che disperdere i popoli.
Molto interessante qua, qui prima ce l'ha con i pastori che hanno disperso, poi fa ritornare dove l'ho disperso, come se l'avesse disperse lui.
Eh sì, cioè, e lì è il punto, e lì è il punto nodale. Il pastore è chiamato a restituire al gregge che gli è affidato. Non sta ancora benissimo lei,
Come?
Non sta ancora benissimo.
No.
Vabbè.
Bene, diciamo.
Bene. No. Qui le sfumature fanno testo. È quello che stava dicendo la sorella, cioè il pastore è chiamato ad essere pastore fedele del suo popolo per un solo motivo, perché Dio è stato pastore per lui. Guardate che il vostro essere religioso, oggi non c'è nessun laico, quindi tocca parlare a noi per il nostro mondo, il vostro essere religioso consacrato, il mio essere pastore per il regno, nascono dal fatto che Dio ci ha amati prima di chiamarci a questa missione. Del resto vi ricordate, prima che mio padre e mia madre mi generassero, tu mi hai chiamato per nome. E chiamare per nome vuol dire dare identità e quindi riconoscere la figliolanza. Se io do il nome a qualcuno, anche se non è mio figlio, naturalmente lo diventa, no? Giuridicamente almeno. E qui è il vero punto centrale della nostra vita. Se ci guardiamo indietro, ci rendiamo conto che i momenti in cui abbiamo di più amato il popolo di Dio che ci è stato affidato, le suore in un reparto di ospedale, tenendo conto che tra noi c'è chi ha fatto l'infermiera, gli zucconi in un'aula, oppure l'animazione dei giovani, tenendo conto che l'ha fatto per 20 anni, eccetera. I momenti in cui abbiamo servito di più coloro a cui siamo stati mandati, l'abbiamo fatto perché ci siamo prima resi conto di quanto il Signore ha amato noi. Non è il dovere kantiano quello che più conta. Per carità, Kant non era un fessacchiotto qualunque, sentivo ancora ieri un uomo di grande cultura, anche religiosa, che diceva: Kant per me è una figura centrale della mia vita, e ha ragione. Kant è veramente colui che scopre il senso del dovere. Qui c'è molto di più. Qui siamo chiamati a scoprire il senso della gratitudine fino alla restituzione. Perché ha ragione la sorella a dire, chiede ai pastori di radunare le pecore disperse, perché voi le avete scacciate. Come? Non preoccupandovene. Guardate che questa è una delle responsabilità peggiori della Chiesa oggi. Faccio un esempio che per me è dolorosissimo, e però l'abbiamo vissuto tutti perché è un esempio della nostra vita. Belle le GMG, splendide. Peccato che costituivano spesso degli alibi per non assumere la responsabilità ineliminabile, talmente ineliminabile che la stiamo pagando oggi, dell'educare alla fede. Quelle erano esperienze particolari, eccezionali, anche perché c'era un papa che non bucava solo lo schermo. Io ricorderò finché campo quale sia la capitale del Marocco, me lo dimentico sempre, credo Casablanca, ma non sono sicuro. Lo stadio più grande della capitale è pieno di giovani. E Wojtyła che parla a loro. Chi se ne intende dice che di cristiani praticamente non ce n'erano. Quindi vuol dire che era veramente un uomo dal fascino infinito. E parla di Cristo, perché poi Giovanni Paolo II, questo senso dell'essere missionario itinerante, lui ha fatto il Papa da missionario. Dopo di lui, veramente già prima di lui, Giovanni XXIII iniziò, vi ricordate, i suoi furono viaggi minimi, a caspita, era la fine della sua vita, era anziano. Paolo VI ne fece una decina, lui ne fece solo un 30-40, anzi no, tra quelli in Italia e quelli fuori pare che abbia superato i 100 viaggi. È vero che è stato Papa per 28 anni, ma qual è il punto? Ce ne siamo dimenticati, non ci siamo preoccupati, mettiamola al positivo, va che è meglio, non ci siamo preoccupati dell'educazione alla fede delle nuove generazioni. Le nuove generazioni sono quelle che oggi hanno dai 50 ai 30 anni. È ovvio che quelli sotto i 30 sono degli analfabeti nella fede, chi li ha formati? Noi alla fede ci hanno formato prima di tutto i nostri cari, o perlomeno persone che ci volevano bene nell'ambito della vita quotidiana, come hanno potuto, come hanno saputo. Quindi quando il Signore rimprovera che non si preoccupano, lo fa in termini molto chiari. Ha ragione la sorella a dire però che contraddizione. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate. Non è vero che Dio le ha scacciate. E il loro peccato, la loro infedeltà, la loro ricerca assurda di interessi immediati e spesso illeciti, e quindi di accordi disonesti con i popoli, ed essendo loro un vaso di, essendo il mondo di Israele un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, tanto per citare un po' il Manzoni, credo che sia il Manzoni, no?
Sì.
Ecco, e vanno a finire dove vanno a finire. Però Don Abbondio è il peggio del peggio. Ecco, Don Abbondio, eccolo l'incarnazione, cioè la personificazione, pardon, del pastore iniquo. È iniquo perché non si preoccupa di Renzo e Lucia, se la fa addosso per Don Rodrigo.
Perché ha paura.
Sì, però la paura bisogna stare attenti, La paura bisogna vincerla, perlomeno affrontarla. E con l'aiuto del Signore veramente la paura può essere vinta. Ma, ed è vero quello che diceva la sorella, il contrasto, beh, la vogliamo tutta? Non è tanto Dio che cambia parere, siamo noi che siamo chiamati a cambiare la nostra cognizione di Dio. Guardate che è enorme questo discorso. Vi faccio una confidenza, sto lavorando da mesi, forse da anni, ma adesso sto tirando un po' le fila di una proposta della parola di Dio ai giovani. Beh, una delle finalità che mi devo porre è questa: affrontare tutte le immagini non consone a Dio che ci sono nella Bibbia e spiegarle per quello che sono. Perché? Perché noi Chiesa ce ne siamo serviti alla grande delle immagini che non erano consone a Dio, e però ci servivano perché incutevano terrore, perché imponevano la legge e perché davano a qualcuno il potere sugli altri in nome di Dio. E guardate che qui è così. Il centro di questa pagina, ecco, verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Il diritto e la giustizia non è quella del giudice. Il diritto di Dio è la misericordia. E questo per noi è di una... Sto andando troppo veloce, più o meno. No. Oggi va già meglio, vero? Sì, sto facendo qualche raro progresso.
Erano i concerti ieri che si moltiplicavano.
Sì, oggi invece si riducono. No, sono essenziali.
Lei le spiega di più.
Speriamo, perché sarebbe importante. Vedete, nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo. E lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Sarà salvato. Certo, qui è implicito, siamo ancora a Geremia. Poi ci sarà Gesù che dovrà esplicitarlo e lo espliciterà oggi pomeriggio con una pagina forse tra le più chiare che noi abbiamo di tutte le sante scritture sulla misericordia di Dio. Allora per finire, anche perché sono arrivato in ritardo e vi chiedo scusa, ma posso finire prima così prendo la vostra pazienza. Ma il tema di oggi è questo. Non vale solo per noi quattro perché suore o prete. Ogni vocazione, vi faccio un esempio limite. Mi è capitato in questi giorni, sì, perché poi... non erano ancora iniziati gli esercizi, chiedo scusa. Comunque viene una persona a parlarmi e mi dice, una donna, mi dice... Mi sto innamorando di un uomo che è divorziato. E io tra me, povera te, però zitto, perché... E mi dice, cos'ha la fede da dirmi? E io a spiegarle quello che prospetta Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, che dobbiamo riconoscerlo, la gran parte della Chiesa ha rifiutato. Preti in testa, e non mi riferisco solo a Viganò, ne ho sentita una di Viganò da rimanere di sale, me l'ha detta Don Mauro, io non la sapevo, ha ritenuto opportuno farsi riconsacrare vescovo dal vescovo scomunicato della della comunità, io lo so solo oggi, quindi, non oggi, ieri, me l'ha detto ieri, mi dico guarda cosa fa, la ricerca di potere, il desiderio di essere al centro dell'attenzione. Beh, sta signora, e dico, beh, signora, c'è tutto un documento tra i più preparati della Chiesa, perché ricordiamoci che c'è dietro la bellezza di due sinodi, vi ricorderete, diventa Papa nel 13, fa il primo nel 14, fa il secondo nel 15, o forse fa il primo nel 15 e fa il secondo nel 16, e credo che l'Amoris Laetitia sia dalla fine del 16 o addirittura del 17. Ed è una esortazione enorme, perché dice, beh, non è per sempre. Noi non possiamo ostracizzare, cioè dare l'ostracon, che era quel pezzo di coccio su cui si scriveva il nome di colui che doveva andare in esilio nella cultura greca di Atene. Dice, noi non possiamo escludere per sempre una persona. Semmai c'è nella nuova coppia tutto un cammino da fare, e da buon gesuita ti dà tutti i passaggi che sono veramente saggi. Beh, i gesuiti in quanto a cammino spirituale sono sempre stati i più preparati nella Chiesa, c'è poco da dire, insieme ai monaci bisogna dire, perché anche i monaci sanno che cos'è il cammino, basta quella ausculta fili di San Benedetto. Beh, quella ha bisogno di leggere questo. Ma lei mi diceva, ma io sono in peccato. Dico, e chi l'ha detto? Semmai è in una situazione irregolare. Ma dico, il fatto che è qui, perché è qui? Dice, ma perché per me Dio è importante. Non tanto i preti. Dice, è il primo che mi fa un discorso positivo, perché non ne ho mica girato uno solo, mi fa. Dico, vabbè, lasci stare, sa, dipende da mille situazioni. Ma è così. Abbiamo bisogno, sapete, di recuperare il senso della missione, che è prima di tutto restituzione ad altri dei doni di Dio ricevuti. Il pastore, io non sono pastore perché sono meglio di voi, lo continuo a ripetere, qualcuno può pensare che lo faccio perché è un vezzo, no, ma perché ho chiaro questo, che quello che mi è chiesto di ridare a voi, prima è stato dato a me. Venivo in macchina, tra l'altro non potevo manco correre tanto perché piove e la macchina non è mia, non la conosco bene, forse anche un po' malandata, che poi è sempre malandata la macchina che non conosci, perché magari ha delle particolarità che tu non sai e rischi di brutto. Però pensavo, mi chiami al lavoro più bello che possa essere chiesto a un prete, che notate bene, oggi non è amministrare i sacramenti, per il semplice fatto che non si possono amministrare i sacramenti senza l'annuncio della parola. Lo chiede il Concilio. Capite quanto siamo in un'epoca di recupero, di coscienza nuova, di grazia alla fine.
Scusi, dobbiamo recuperare il senso?
Il senso della nostra missione da una parte e dall'altra, per l'ultima frase che stavo dicendo, il senso della centralità dell'annuncio della parola. Non c'è sacramento senza l'annuncio della parola. Me lo ricorderò finché campo, una delle ultime unzioni degli infermi che ho amministrato. Ho letto la pagina della parola di Dio, ho detto due parole, questa persona stava male, ma veramente, tant'è vero che una settimana dopo era già morta. Vado avanti, tutti pregano con punti pie e devoti, rarissima oggi è l'amministrazione del sacramento dell'unzione degli infermi, perché lo vedono tutti come la vigilia della morte e ne hanno una FIFA blu. Finisce, la signora tipo metteva in fila un esercito, una marescialla, tant'è vero 94 anni, così tanto per gradire, perché per arrivare a quell'età bisogna avere anche una notevole grinta, non sto parlando di lei, non cominciamo, solo perché ne ha 90, stia buono, quindi potrebbe non essere una marescialla, almeno per il momento. Apre gli occhi, guarda intorno e dice: grazie a tutti, potete lasciarmi sola con Don Pio? Boom, tutti via come una, le ultime volontà di un morente. Lascia che se ne vanno, che chiudano la porta, e poi mi dice: ma io mi salverò? E comincia a piangere. Le ho dato l'unica risposta che potevo darle. Dico: nonna, non ci salviamo noi, ci salva lui perché ci ama. Lei ha vissuto una vita lunga, tra l'altro molto bella, è una vita di quelle persone proprio. Ci saranno state cose splendide e ci saranno state anche cose limitate nella sua vita. Ma chi la salva è Dio. Capiamo allora cosa è legata la nostra vocazione. Capiamo allora quanto la misericordia sia centrale. Buona preghiera.